to be loved by anyone. It's not unusual. Eccoci, ci siamo. Per i miei standard il volume è anche basso, per gli standard di tutte le altre orecchie, sono deboli di orecchie, il volume è troppo alto. Però siete musicisti, Andrea, è assurdo che un musicista non riesca a sopportare il volume della musica.
Generalmente il musicista è sordo.
Vero, avvocato Cotronei? Paolo, no, buongiorno.
Il musicista ascolta la musica più bassa, se no diventa sordo e poi non può più suonare.
Okay,
conosco vabbè. Musicisti che sono diventati sordi per da troppo esposizione al suono forte.
Io spero di non diventarlo mai, sennò qui siamo fritti. Allora, attenzione, entriamo nell'ultimo giorno dell'anno, peraltro in un argomento che abbiamo trattato nel corso degli anni più volte con Paolo Cotronei, con l'avvocato Paolo Cotronei, riguarda i proprietari di appartamenti, i proprietari anche piccoli, piccoli nel senso di uno, due, no? Non parliamo dei grandi proprietari di centinaia di migliaia, ma di piccoli, quindi che hanno un appartamento, due appartamenti e li danno in affitto. Allora, che cosa? Perché è diventato un argomento di studio, di riflessione, di discussione, Paolo, questo? Per quale motivo?
È diventato un motivo di discussione perché ciclicamente ci ritroviamo qui insieme a te a parlare di alcuni provvedimenti che vengono ripetuti, reiterati nel tempo e poi giudicati incostituzionali dalla Corte Costituzionale in materia di locazione. Abbiamo cominciato nel ormai lontano giugno del 2011, quando fu emanato un decreto legislativo che per contrastare l'evasione, ma poi vediamo che questo era un risultato anche secondario, perché andava a colpire anche i proprietari che non registravano proprio nel termine dei 30 giorni il contratto di locazione. C'era una norma che prevedeva che il contratto andava registrato entro 30 giorni. Se tu lo registravi entro 35 giorni, quindi una cosa abbastanza veniale, scattava tutta una serie di situazioni allucinanti, perché praticamente l'inquilino poteva andare all'Agenzia delle Entrate, denunciare questo fatto e ottenere un contratto ex novo di 8 anni decorrente dalla data in cui andavano all'Agenzia delle Entrate a un canone risibile che era pari a tre volte la rendita catastale. Quindi, per rendersi conto, a fronte di un contratto d'affitto a 600-700 euro mensili, l'inquilino aveva un risparmio di 500 euro, 500-600 euro, e andava a pagare 100 euro.
Questa legge, veramente, questa legge, quando me l'hai raccontata la prima volta, io sono rimasto veramente di sasso, sbigottito proprio.
Che è successo? Che praticamente questa norma, che era stata poi...
Perché era un'induzione ad andare a denunciare, no?
Sì,
in qualche modo.
Era un'induzione a fare la spia.
Sì,
insomma,
poi,
delazione...
di una cosa che oltretutto, se ci fosse stato pure un accordo irregolare, non si capisce il motivo per cui uno dei due solo veniva sanzionato.
Esatto.
E non entrambi, anzi uno veniva premiato e l'altro sanzionato.
Tieni presente, molte volte era proprio l'inquilino a chiedere di non registrare il contratto per ottenere un canone più basso, e quindi invece in questa maniera si andava a premiare solo l'inquilino che facendo la spia, chiamiamo un termine brutto, andava all'Agenzia delle Entrate e denunciava questo fatto. Che è successo? Che praticamente ci sono voluti 3 anni e una serie di ordinanze dei tribunali di tutta Italia che hanno evidenziato questa incostituzionalità di questa norma. Si è arrivati però dopo 3 anni, e su questo bisognerebbe fare un discorso a parte sul significato che ha la Corte Costituzionale, quanto guadagnano i giudici costituzionali, quanto lavorano e se ci vuole 3 anni per arrivare a fare una pronuncia su un'ordinanza di incostituzionalità sollevata dai tribunali. Questo meriterebbe un discorso a parte, ma non è questa la sede. Fatto sta che nel 2014 la Corte Costituzionale emette la sentenza numero 50 nel maggio, in cui praticamente evidenzia che il governo non aveva la delega per fare questa norma. Fra l'altro è un diritto che si è arrogato il governo di legiferare pur non avendo una delega a farlo. Quindi ha evidenziato questo fatto incostituzionale, la Consulta ha pronunciato la incostituzionalità di questo articolo 3, 8 e 9 di questo decreto legislativo del 2011, però ci sono voluti 3 anni, siamo arrivati a maggio del 2014. Che succede? Dopo maggio passano 2 mesi e con un emendamento dell'onorevole Mirabelli del PD vengono prorogati gli effetti di questa norma che era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, vengono prorogati al 31/12 del 2015, quindi gli inquilini potevano usufruire di un'ulteriore proroga di questi effetti per un altro anno e mezzo, quindi pagamento di canone ridotto, però diciamo che tutto cessava alla fine di quest'anno, cioè oggi, 31/12/2015, siamo a oggi. Che è successo? Che pure questa norma era incostituzionale e il giudice di Napoli in primis, il dottor Cajazzo, ha fatto un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale con cui ha detto che il legislatore non poteva prorogare gli effetti di una norma già incostituzionale. Quando una norma viene dichiarata incostituzionale, viene espunta dall'ordinamento giuridico, cioè non è più una legge dello Stato. Per cui prevedere la proroga di effetti di una legge che non c'è più è incostituzionale esso stesso e viola il dettato poi della Corte Costituzionale, l'articolo 136. E siamo ai nostri giorni, o quasi, a luglio di quest'anno, è uscita la sentenza 169 che appunto ha dichiarato che anche questa seconda norma che prorogava gli effetti alla fine di quest'anno era incostituzionale. Sono passati quanti mesi?
Beh, da luglio. Da luglio.
Ci hanno messo un pochettino di più. Sì. Però adesso hanno fatto un altro emendamento ficcato nella legge di stabilità che non c'entrava proprio nulla.
Ah, che meraviglia questa legge di stabilità.
Sì.
Ci sentiamo più in equilibrio.
È passato un emendamento di una deputata sempre del PD, Bragantini, col quale praticamente viene introdotto un comma ulteriore all'articolo 13 della legge 431/98. Questo comma sostanzialmente, dato che si era verificata questa situazione che gli inquilini che avevano pagato il triplo della rendita catastale per 3 anni a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale avrebbero dovuto restituire tutte le differenze di canone fra, mettiamo, 100 euro e 600 euro, quindi 500 euro al mese per 3 anni, avevano assommato un importo di arretrati, certo, cospicuo, certo, che avrebbero dovuto restituire.
E invece?
Praticamente si era posto questo discorso, dice: ma come, noi abbiamo applicato una norma dello Stato, adesso ci troviamo a dover pagare. Io a questa obiezione ho sempre detto che praticamente loro non è che sono soldi che adesso devono tirare fuori, sono soldi che hanno risparmiato per 3 anni, alcuni andando, io mi dispiace dirlo, però ho visto su Facebook alcuni inquilini postare delle foto alle Bahamas, erano andati a passare le vacanze, perché logicamente risparmiando 7-8 mila euro all'anno si potevano permettere di andare
hanno
anche
fatto
qualche
investimenti.
Senti, c'è con noi collegato anche un ospite, l'avvocato Michele D'Auria, che salutiamo. Buongiorno avvocato, benvenuto.
Buongiorno e
buon anno. Buon anno.
Buongiorno, buon anno.
Il clima è quello della festa.
Sì.
Allora, sentiamo un po' il clima almeno qui nello studio poco prima che arrivasse Paolo Cotronei, chiaramente.
Sì.
Allora, adesso
siamo ripiombati in un'atmosfera plumbea.
Adesso che succede? Che cosa aggiunge lei, avvocato?
Ma senta, io devo dire che c'è qualcosa di dell'incredibile in questa reiterazione da parte del legislatore. Io se ho giusto un attimo per citare anche qualche fonte normativa, perché poi bisogna essere anche precisi, c'è l'articolo 136 della Costituzione, il quale dispone che quando la Corte dichiara di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. C'è poi ancora la legge, la legge 87 del 53, che è quella che regola il funzionamento della Corte Costituzionale, la quale precisa ulteriormente che la norma non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Allora, cosa significa che la norma non può avere applicazione? Significa che viene espunta fin dal principio. Quindi, in un certo senso, è retroattiva. Adesso i colleghi, voglio dire, capiranno che non è retroattiva in senso tecnico, ma insomma, in buona sostanza, potrei dirla in maniera più semplice per i lettori affinché possano capire, una norma che viene dichiarata incostituzionale è come se non fosse mai esistita,
esatto.
Quindi non può produrre effetti successivi. Quindi anche per i rapporti ancora in essere è come se essa non esistesse. Allora, cosa ha fatto il legislatore? Per ben due volte ha emanato degli atti aventi forza di legge che ripristinano quei contenuti che erano stati dichiarati incostituzionali. E questo lo si vede specialmente anche nella legge di stabilità, perché il nuovo comma 5 dell'articolo 13 fa preciso riferimento proprio a quelle fonti normative che erano state dichiarate incostituzionali.
Sì, le richiama espressamente proprio.
No, richiama proprio espressamente, lo dice proprio in maniera, è una cosa pazzesca. Dice articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, poi decreto legislativo 47 2014 con durata fino al 16 luglio
che
è la data in cui è stata pubblicata la sentenza numero 169 2015 che ha dichiarato incostituzionale anche il secondo intervento, esatto, del legislatore. Cioè, quindi vi è proprio un'indicazione proprio specifica, quindi la violazione dell'articolo 136 Costituzione è incredibile, cioè non è stato neanche cercata una forma che raggirasse in qualche modo, cioè di fare passare una decisione che decidesse sostanzialmente la stessa cosa ma almeno con una forma diversa. No, hanno proprio citato testualmente tutte quelle norme dichiarate già incostituzionali.
Vogliamo dire che è una clausola di salvaguardia per evitare agli inquilini di pagare gli arretrati?
Ma è sicuramente quello, ma potrebbe essere anche giustificato dal punto di vista degli inquilini, questo non lo metto in dubbio, ma è sicuramente incostituzionale, però.
Non si vede proprio
che appunto... Avrebbero potuto trovare forse una qualche altra forma, ma è messa in questo modo qui. Tra l'altro... se si legge con una certa attenzione la sentenza numero 169 del 2015, che è quella la quale ha dichiarato per la seconda volta incostituzionale,
sì.
Viene ripresa proprio integralmente, cioè sono proprio quelle motivazioni lì che già chiamano in ballo l'articolo 136 Costituzione, che renderanno sicuramente incostituzionale anche questo intervento. A un certo punto il giudice si è lamentato del fatto che sia stata riprodotta in maniera letterale la norma che era stata praticamente già dichiarata incostituzionale. Di questo si è lamentato già con la sentenza 169-2015. Nel nuovo intervento della legge di stabilità l'indicazione delle norme è ancora più precisa.
Sì.
Cioè, io mi chiedo a un certo punto anche il legislatore se almeno le legge le sentenze, perché giuridicamente si sarebbe potuto fare anche in maniera diversa se proprio volevano farlo.
Ma io mi chiedo anche a che serva ormai la Commissione Affari Costituzionali del Senato e della Camera, che dovrebbero fare un vaglio, no, quando vengono messi questi emendamenti, quando devono essere votati, passano al vaglio di questa commissione che è fatta da costituzionalisti o presunti esperti di diritto costituzionale. Non posso pensare che non conoscano l'articolo 136, quindi devo pensare a qualche altra cosa. Insomma.
No, ma anche perché l'articolo 136 ha una interpretazione univoca. a partire dal 1963, in cui la Corte Costituzionale se ne è occupata, passando per sentenze del 1966, poi dell'83, dell'88, del 2010, del 2012, fino ad arrivare all'ultima del 2015, in cui è stata detta sempre questa cosa qui, cioè il legislatore non può riproporre i contenuti di una legge dichiarata incostituzionale. Cioè, esatto. È una interpretazione cristallina e oramai consolidata nel tempo, cioè sono 50 anni che la Corte Costituzionale decide in questo modo qui, senza nessuna flessione, quindi non si riesce a capire come mai questo emendamento, che poi costituisce l'articolo 5, sì, dell'articolo come modificato, non si riesce a capire come mai sia stato messo in questo modo qui.
Collega, io volevo fare
un'ultima domanda, sì,
di carattere generale. Cioè, dato che stiamo parlando della volontà del legislatore di contrastare l'evasione, che è una cosa legittima, perché è reato. Voglio dire, dovrebbero essere delle norme semplici da fare. Sì. Perché ogni volta in questo campo si sconfina nell'incostituzionalità? Cioè, se fossero delle norme giuste, non ci sarebbe questo problema. Se si ripropone sempre questo problema dell'incostituzionalità a fronte di una materia che dovrebbe essere semplice da regolare, no? Perché lo sappiamo tutti che l'evasione va contrastata, eccetera. Se si seguissero dei criteri equi, non ci sarebbe poi la necessità di ricorrere alla Corte Costituzionale. Perché succede? Evidentemente perché lo scopo non è quello di contrastare l'evasione, ma probabilmente di favorire una parte e sfavorire l'altra, oppure favorire quella che fa più frastuono. Io mi chiedo dove sta l'UPI, che è l'Unione Piccoli Proprietari, che proprio non esiste in questa situazione, mentre i sindacati
si disinteressano.
No, non l'abbiamo proprio sentita,
erano
mentre,
in vacanza
mentre i sindacati
loro,
degli sì. inquilini, fra cortei che hanno anche sono sfociati anche in incidenti, sono più forti. Poi a livello politico evidentemente poi raggiungono anche
il discorso a questo punto non è più nemmeno un discorso giuridico
facendo,
ma diventa un discorso sociale, politico. Bisognerebbe chiedersi perché in Italia si vota così spesso. Se si votasse meno spesso forse non esisterebbero neanche queste leggi, non lo so, mi faccio delle domande, no? Se penso a quante persone sono in affitto. Ma se lo scopo del governo è di contrastare l'evasione fiscale, non credo che con queste norme poi ci riescano.
No, ma poi questa norma specifica con l'evasione non c'entra nulla, perché questa è solo una clausola che salvaguarda gli inquilini.
Non è
a vantaggio del recupero dell'evasione, quello che è stato, cioè se lo Stato doveva già recuperare, ha già recuperato. Questa è una norma che riguarda solo gli inquilini, non è a favore dell'evasione, cioè del contrasto dell'evasione.
No.
Allora, noi siamo in chiusura, come salutiamo l'avvocato D'Auria?
Beh, io lo saluto perché è un mio amico, una persona che stimo molto e che seguo sul suo blog personale, per cui lo saluto tanto caramente e gli faccio
buon anno,
gli auguri
naturalmente, anche auguri per questa battaglia che venga portata a termine, insomma, perché mi pare una battaglia.
Riandremo in tribunale a fare un'altra istanza di incostituzionalità.
Diventata una barzelletta questa cosa qui, veramente.
2011,
da cittadino la posso dire questa cosa, una barzelletta.
Avvocato, buon anno!
Buon anno a tutti!
Buon anno!
Buon anno!